In moltissimi ci avete ringraziato per tutto il lavoro che stiamo facendo con Real Men e noi vogliamo fare ancora di più, ma ci serve il tuo aiuto. Ora ci rendiamo conto che per fare una proposta più profonda abbiamo bisogno di un sostegno. Per questo motivo lanciamo un crowdfunding per una finestra temporale di 3 mesi fino al 31 marzo 2025. Se vuoi essere dei nostri e dare un aiuto concreto, puoi inviare il tuo contributo usando il link in descrizione o visitando realmen.it. Per continuare abbiamo bisogno della tua generosità. Senza di te non si può fare.
1, 2.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri,
forzano.
Smettila di pugnucolarti addosso e muovi.
Mettici mano.
Muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti.
Allora, c'è un discorso che è uscito fuori con mia moglie. Finalmente, dopo, non so, settimane, mesi, ieri ci siamo presi un tempo con mia moglie, siamo andati a fare una passeggiata, abbiamo passato il tempo insieme. Oh, mariti, mi raccomando, fate qualcosa, ma dovete trovare questo spazio perché è fondamentale, è rigenerante per la coppia. Allora, finalmente siamo stati un po' insieme ed è proprio venuto fuori sto discorso che spesso anche abbiamo citato qua sul podcast, dell'uomo che si prende le responsabilità, dell'uomo che deve essere forte, dell'uomo che in qualche maniera porta il peso. E mia moglie si è un po' cioè ha detto sì, però io non li vedo sti uomini così, e non vedo tutte ste rocce, e a volte anche tu non sei stata una roccia. Mm-hmm. E lì si è aperto tutta una parentesi su questo discorso, sul fatto di essere una roccia, di essere la contrapposizione era tra l'essere roccia e aprirsi, no? Aprirsi alle
vulnerabilità.
Esatto. Dice: se io devo essere una roccia, non posso permettermi di aprirmi e di parlare e di condividere le mie vulnerabilità, perché io devo essere il riferimento. E lì, mo arrivo subito al dunque del discorso, poi vediamo come articolarlo, e lì è venuta fuori questa cosa: ma tu tante volte non sei stato roccia. Dico, ma in che senso, scusa? Io, cioè, mi sono sempre alzato anche quando non mi volevo alzare, ho sempre portato avanti le mie responsabilità, sono sempre andato a lavorare, ho sempre portato i soldi a casa, eccetera, 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 eccetera. Perché penso che noi uomini, boh, non so, almeno io, poi magari siamo diversi, però penso che tanti uomini possano condividere questo mio modo di vedere. Per me essere la roccia vuol dire essere forti, presenti, stabili sul provvedere, no? Quindi vuol dire appunto alzarsi la mattina, andare a lavorare, portare i soldi a casa e rispondere a tutte le esigenze pratiche di una famiglia, no? Penso che questo è abbastanza condiviso,
sì,
no?
Sì, sì.
E invece lei mi ha aperto tutto un portone su un altro discorso, che è quello della stabilità emotiva. E cioè mi ha detto: essere stabili, essere una roccia, è sì questo aspetto che dici tu, ma anche, e da un certo punto, poi le donne sono sempre esagerano un pochettino, però per lei era tanto tanto importante l'aspetto della stabilità emotiva, cioè vuol dire essere emotivamente stabili, e cioè che nonostante le difficoltà, nonostante i cambi di programma, nonostante le cose così, tu praticamente sei quella voce nella tempesta che dice: non temere, vai avanti, andiamo avanti, nonostante tutto andremo avanti, non è un problema. Effettivamente io posso dirlo tranquillamente, io la stabilità emotiva in generale io non l'ho ricevuta, cioè a casa mia non ho ricevuto la stabilità emotiva, io non l'ho conosciuta, e per tanti versi io sono sempre stato quello invece che come si dice, non annunciava ma denunciava i problemi. Quindi nel mio denunciare un problema lei ci ha visto una instabilità emotiva. Non so se mi spiego. Cioè, nel dire che, guarda, questa situazione che stiamo vivendo non va bene, questo luogo in cui stiamo abitando non va bene, lei ci ha visto un'instabilità. Io, francamente, cioè, era una denuncia, era un'affermazione di una situazione che non va bene e che, secondo me, andava cambiata. O comunque andava gestita in qualche maniera. Lei dice, sì, però questa situazione qua ci mette in famiglia una instabilità. Perché tu dici che questa cosa non va bene, tu dici che non sei contento in pratica e quindi crei un'instabilità emotiva che diventa un'instabilità familiare fondamentalmente.
No, vabbè,
cioè, questo qui volevo sapere tu che pensavi.
Io penso che c'è bisogno del fatidico equilibrio, nel senso che io penso che la stabilità emotiva di cui parlava tua moglie, penso che riguardi comunque il proteggere, forse soprattutto,
sì, infatti,
e anche in un certo senso il provvedere. Io credo che tendenzialmente la biologia in realtà sia un po' d'aiuto a noi uomini, nel senso che dal punto di vista ormonale e biologico, fisiologico, la donna anche con la ciclicità eccetera del suo corpo, che impatta anche sulla sua psiche, diciamo, è molto più soggetta a un fuoco di entusiasmo o a un gelo depressivo in maniera più altalenante, mentre invece noi siamo un po' più flat tendenzialmente, poi ognuno ognuno è un singolo, però tendenzialmente siamo un po' più stabili, e forse essere un riferimento da un punto di vista emotivo significa che nella coppia o nella famiglia ci si armonizza un po' su questa linea tra virgolette piatta o comunque un po' meno instabile, che è solitamente maschile, e credo che questo nel pratico si traduca, almeno per me, vedendo la mia piccola esperienza così, nel riconoscere, magari denunciare il problema, perché se sei in una situazione da cui vuoi uscire è importante saper dire di no a questa situazione qua. Allo stesso tempo è giusto dire: dobbiamo cambiare, ma oggi, cioè, il presente è fatto di quello che abbiamo, di quello che va, di quello che funziona, eccetera. E forse questo può essere più rassicurante. Io credo che possano esserci anche ambiti diversi dove questa linea stabile è maschile o femminile. Ad esempio, se io penso alla mia famiglia, io ho visto per la maggior parte degli aspetti questa linea stabile in mio padre, però credo che ci siano stati gli aspetti, penso ad esempio l'aspetto e la spiritualità, che nella mia famiglia è stato importante, è un valore, se vogliamo, una
approccio alla vita, però.
Sì, esatto, per i miei genitori è stato sempre importante trasmettere ai figli, a modo loro, magari discutibile, eccetera, però è sempre stato importante trasmettere. E ad oggi, se guardo indietro, vedo che quella piccola goccia quotidiana l'ha portata sempre avanti mia mamma, per dire, mentre invece mio padre è sempre stato spinto da un entusiasmo di fare un qualcosa di propositivo da questo punto di vista, o in una freddezza. Per cui ho solo citato questo esempio perché penso che possano esserci eccezioni a diversi ambiti della vita, però vedo che tendenzialmente, soprattutto dal punto di vista emotivo, per esempio, quando magari c'è una difficoltà economica e la donna magari tende a buttare addosso il fatto che non arrivano i soldi in casa, se c'è più la preoccupazione, eccetera, questa instabilità. Quando arriva la paga, per prendo l'esempio economico, così, quando arriva la paga invece possiamo andare a fare shopping al centro commerciale, perché c'è un'abbondanza che vorresti, cioè ti senti nell'abbondanza, che è una cosa positiva, però se non la sai gestire, poi ti trovi ad aver perso l'abbondanza. E io penso che, almeno nella mia, nell'esperienza mia piccola, vedo che questa linea flat piatta di riferimento appartiene più a me, nel bene e nel male, perché è giusto anche approfittare di queste cariche di entusiasmo che danno una... Io vedo che anch'io subisco una bella spinta a quel punto di vista. Allo stesso tempo non devo farmi tirare giù quando, tutto crolla giù per lei. E io penso che nella famiglia, in particolare nella coppia, questo riferimento debba arrivare da noi. E per tenere l'esempio economico, per esempio, io spesso, con la mia mania di tenere anche i fogli, eccetera, i numeri sotto mano, ho a portata di mano uno strumento per dire: ok, cioè, tu sei preoccupata in questo momento qua per questo motivo, però guarda che, cioè, i numeri dicono che stiamo...
Certo, certo.
Ce la stiamo, possiamo fare. Sì, possiamo migliorare questa cosa, però nel frattempo... non c'è bisogno di preoccuparsi, perché la realtà dice XYZ. Per me, io onestamente sento che di avere un po' questa responsabilità della linea piatta che appartenga più a me. Poi non so se nell'esperienza di tutti gli uomini, però la vivo questa cosa.
C'è un articolo che ho scritto un po' di tempo fa che ho intitolato "Non è facile diventare veri uomini", no? Vi invito anche ad andarlo a riguardare sul sito, abbiamo scritto come newsletter qualche mese fa. E il tema lì di "Non è facile diventare veri uomini" era questo, no? Che è un po' la cosa di cui parlavamo ieri con mia moglie, e che una donna, no, tranquillamente, parlavamo addirittura della Meloni, per dire, una donna di responsabilità comunque che sta di fronte a tutti, così, se la Meloni si commuovesse, per dire, piangesse, nessuno la potrebbe biasimare, no? Anzi, forse qualcuno potrebbe dire: ah, vedi, anche la Meloni ha un cuore, no? Però se Trump si mettesse a piangere, o Putin si mettessero a piangere, penseremmo che sono dei deboli, penseremmo che sono delle persone... E io non credo che questo ragionamento sia frutto di una... così, manipolazione culturale, no? Cioè, in qualche maniera siamo noi, perché in qualche maniera abbiamo interiorizzato che l'uomo che piange è debole, mentre la donna che piange in fondo ci sta. Ma penso che sia proprio qualcosa di più profondo, ecco. Sì, genetico, adesso non so bene, non è questo il punto di andare a capire qual è la sorgente reale della cosa, però non penso che sia una cosa banalmente culturale, ecco. È qualcosa di connaturato, è qualcosa di profondamente interiorizzato, ed è qualcosa che dobbiamo comunque imparare a gestire, perché se da una parte dobbiamo imparare a sentire la nostra emotività e anche le nostre fragilità, perché, ragazzi, qua disclaimer buttato lì in caciara è questo: se tu non senti niente, perché purtroppo molti uomini ci troviamo in questa situazione che non sentiamo le emozioni, se tu non senti niente è un grande pro, vantaggio, perché tu puoi vedere, puoi andare a passare attraverso un campo di battaglia e non ti fai scalfire e vai avanti a fare quello che devi fare. Però allo stesso tempo non riesci a provare misericordia e compassione per chi ti sta accanto. Questo è un'arma a doppio taglio, cioè non sentire è buono, perché anche se ti tagliano a metà un braccio vai avanti, però allo stesso tempo quando lo tagliano a chi sta a fianco a te, magari pensi a ricucirlo, ma non sei capace di entrare in empatia, non sei capace di entrare all'interno di un'emotività che è importante, un legame emotivo che è importante, sì, che è proprio la misericordia, la compassione vera. Compassione, no? Compatire, ci diceva Don Fabio, no? Cioè, patire con...
Soffrire.
Soffrire insieme. Che è un valore importante, quindi... È importante anche perché è il campanello d'allarme che ti permette, perché non tutti hanno un braccio squartato da curare. Alcune persone non hanno il braccio squartato da curare, ma sono squartate dentro e hanno ugualmente bisogno della tua presenza, ma siccome tu non senti, non lo vedi. E questo è un problema. Quindi io penso che l'uomo vive molto questo dramma, no? Del imparare a sentire, allo stesso tempo non si può mostrare debole, non può esternare le proprie emozioni, con la stessa facilità che lo fanno magari, che lo può fare magari una donna. E ripeto, non è assolutamente un preconcetto culturale, io penso che sia qualcosa di connaturato molto profondo. Però appunto è importante riuscire a avere questo contatto emotivo per imparare la stabilità emotiva, perché questa stabilità emotiva è alla base di una stabilità più profonda. Mi viene da dire che viene prima la stabilità emotiva e poi tutto il resto, nel senso che dalla stabilità emotiva si può, sulla base della stabilità emotiva si possono costruire tutte le altre stabilità economiche, materiali, eccetera eccetera. A volte ci rifugiamo un pochettino nel fare, no? Appunto, quindi il lavoro, i soldi, eccetera eccetera, ma trascuriamo questo aspetto che invece è forse l'appiglio più importante per la donna che sta con te, perché la donna che sta con te innanzitutto cerca la chiave del tuo cuore, e per poter entrare nella chiave del tuo cuore tu lo devi consegnare questo cuore in qualche maniera, e devi anche mostrare la porta d'accesso a questo cuore. Ecco, questo è un po' il discorso che è venuto fuori ieri, e quindi quello che vi invito è, sono due aspetti. Dal primo punto di vista, noi questo ruolo di responsabilità ce lo dobbiamo prendere, perché è connaturato in noi. Noi dobbiamo prenderlo sulle nostre spalle, ed è un peso a volte pesante, ma allo stesso tempo in realtà dobbiamo capire che nel nostro prendere questo peso che diventiamo uomini, quindi in realtà è un peso che ci permette di essere noi stessi, ecco. Allo stesso tempo questo peso, o diciamo questa responsabilità, ha più aspetti che non sono semplicemente l'aspetto di alzarsi la mattina e andare a fare le cose, ma è proprio quello di rimanere soli, saldi, ecco. Forse è proprio forse è la virtù cristiana della fortezza, in qualche maniera, no? Cioè rimanere saldi in tutte le situazioni della vita, e senza diciamo perdere l'occasione per aprire la porta del cuore a chi ti sta più vicino, ecco, a chi è veramente, a chi può entrare in quell'intimità del tuo cuore, che nella maggior parte dei casi è tua moglie. E se non hai una moglie, potrai incominciare a intessere questo tipo di relazione con la tua fidanzata, e se non hai la fidanzata, allora sarà importante incominciare ad aprire, a provare ad aprire il cuore con alcuni pari scelti che appunto sono accountable con te, cioè sono
guide anche.
Esatto, guide, esatto, anche guide.
Io credo che non è in contraddizione questa cosa della stabilità emotiva con la vulnerabilità, però, cioè, credo che
no, penso che diciamo di default ci parte un po' sta roba, no? Devo essere stabile e quindi
esatto, però quello che voglio dire è che non è una dicotomia, cioè una falsa dicotomia, secondo me. Perché? Primo, perché come dicevi tu, quella cosa della compassione è importante che tu la provi, ma proprio perché non tutti i problemi da risolvere nella nostra vita sono si fanno con un cacciavite in mano. Cioè, se tu vuoi essere vicino, vuoi dare la vita per tua moglie o per i tuoi figli, per la tua famiglia, tante volte non passa, cioè tante volte passa da una cosa veramente emotiva, da saper vedere un bisogno dall'altra parte, che magari non è portare il pane in tavola. C'era una storia famosa, no, di un uomo che per il bene della sua famiglia, per poterli portare nella casa nuova, aveva lavorato molto di più, tornava a casa tardi la sera per poter portare la casa nuova. Nel momento in cui l'ha presa, la moglie si è andata via con i figli e con le chiavi di casa, dicendo tieniti la tua casa, ma noi volevamo un padre, no?
Questo è un tema molto forte, tanti di noi cadiamo in questa dinamica,
soprattutto le dinamiche del lavoro, ed è un po' il pensiero magari anche sincero di dire: io per il bene della mia famiglia voglio offrire di più. Però e ci sta, è anche giusto come ragionamento, e penso che spesso passi anche dal dedicarsi magari di più, farsi carico di più di una cosa di lavoro perché c'è una difficoltà economica in famiglia. Però se questo va a discapito della tua vocazione alla paternità e al dare la vita per tua moglie, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E questo passa comunque da un sentire emotivamente l'altro. E come dicevi tu, io penso che se non lo sai fare con te stesso è difficile farlo con l'altro. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo è che questa John Eldredge dice nel libro In Wild at Heart, nel cuore selvaggio, che le ferite che tutti portiamo dietro vanno compiante, no? Must be wept, dice. Mm-hmm. E questa cosa qua è un processo emotivo e tante volte per noi uomini è più difficile farlo perché teniamo a tenere dentro e tante volte questo tenere dentro rischia di esplodere in altre cose. Nell'ultimo episodio parlavamo del affrontare sì in maniera pratica alcune cose come può essere la pornografia o una dipendenza, no? Però risolverla operativamente senza che accompagnarla a un lavoro
che non sia
ulteriore,
una castrazione,
diventa una castrazione che a un certo punto o sfoga in maniera ancora più forte in quella dipendenza o sfoga da un'altra parte. Però questo fuoco dentro da qualche parte deve sfogare, no? Se tu lo puoi seppellire, però a un certo punto ritorna fuori e risfoga. E credo che questo riguardi anche una gestione emotiva. Quindi questo aspetto di vulnerabilità comunque deve esserci, va direzionato e canalizzato nella maniera giusta, per cui anche con la propria moglie deve per forza, secondo me, esserci quello spazio lì, però probabilmente dobbiamo anche capire quando è il momento opportuno, perché se la casa, diciamo, della coppia va a fuoco, forse vuol dire buttare benzina sul fuoco, no? Per esporsi emotivamente, mentre invece in altre situazioni uno aumenta l'intimità e due rendi partecipe l'altra persona delle difficoltà che stai vivendo.
Bisogna creare un circolo virtuoso in cui, certo, quando c'è la casa che va a fuoco è necessario entrare dentro, salvare le persone e buttare l'acqua appunto sulle fiamme. Allo stesso tempo, purtroppo a volte questo fuoco continua a bruciare per tanto tempo, non si può lasciare che appunto l'interiorità e il canale di emotivo con
si è bloccato.
Sì, con la tua donna si è bloccato in qualche maniera, perché dici, sai, non è mai il momento. Finché poi a un certo punto non dico che è troppo tardi, perché comunque ci sono sempre strategie, strade, sentieri da percorrere per riaprire la comunicazione, però non bisogna allontanarsi troppo dalla strada battuta in qualche maniera, perché allontanarsi vuol dire comunque creare un vuoto, e questo vuoto non fa altro poi alla fine, anche se apparentemente sembra che preserva, diciamo, il salvare la casa, tra virgolette, in realtà poi non funziona. Cioè, il punto qua, uomini, è che innanzitutto bisogna imparare a sentire, che questo è proprio grande assente qua, grande disertore è il sentire, che questo invece penso sia una cosa culturale che è giudicato da femminucce, da così, eccetera. Cioè, si può essere tamarri e sentire, cioè non si può fare, sì. Si può andare con la moto da cross e sentire, non è che non si può sentire. Ti muore un figlio, ti muore una persona cara, devi sentire. Hai una persona vicino a te che sta in difficoltà, devi sentire. Tu devi riconoscere quelle grosse fratture interiori che hai. Ognuno ha le sue, dovute a te stesso, ai tuoi genitori, alla tua famiglia, alla guerra in Bosnia, non lo so, però ognuno ha le sue fratture interiori, ognuno deve imparare a guardarle, vederle, tirarle fuori nel contesto opportuno, non vomitarle addosso alla gente, a casaccio, ma imparare a gestirle. Innanzitutto te le guarderai te per conto tuo da solo, e poi se ne avrai bisogno cercherai aiuto all'esterno, può essere un terapeuta, può essere appunto una guida, può essere un gruppo di accountability, però incominciare a tirare fuori sta roba qua anche in forma disordinata, non c'è bisogno che hai capito tutto, assolutamente. Quello è il punto di partenza, devi imparare a sentire, e poi questo sentire deve essere in qualche maniera un canale di comunicazione nel matrimonio importante, E tutto questo deve essere poi utilizzato, messo a servizio per questa stabilità emotiva. Perché senza stabilità emotiva, appunto, tutte le altre stabilità rimangono. È un po' come quel discorso che facevi tu della casa, no? Tu lavori 14 ore al giorno per comprare casa, per costruire casa per la tua famiglia, perché lo fai per la tua famiglia, però in realtà quando poi effettivamente sta casa è pronta ci vai da solo ad abitare.
Sì.
Questo, guarda, è un grande campanello d'allarme che tutti, in particolare gli uomini, devono veramente... È un wake up call importante, cioè dobbiamo svegliarci su questa cosa, perché andiamo a testa... Vi faccio un esempio proprio stupido, di una proporzione minuscola rispetto a tante altre cose, che però è per me importante. Io ho una figlia di 5 anni che si chiama Rebecca, e sono almeno un anno e mezzo forse, che gli ho promesso che costruisco la casetta in giardino, la casetta di legno in giardino, perché quando abitavamo in Germania, le mie due figlie grandi, sono 18 anni così, avevamo sta casetta in Germania. Quando siamo trasferiti in Italia l'ho smontata e l'ho portata qua perché la volevo montare. Ma sono 10 anni che sto in Italia e non l'ho ancora montata perché il posto non era giusto. Adesso abbiamo trovato un posto perché abbiamo un piccolissimo giardinetto davanti a casa, ma è un anno e mezzo, dai, che ancora non l'ho montata. Perché? Una volta piove, una volta sono stanco, una volta c'è star sole, una volta c'è le zanzare, una volta non so come devo montare, una volta manchino i pezzi, mille cose. Questa cosa mi fa stare male dentro, perché mi sento che non sono all'altezza di fare il padre per mia figlia. Però è pure vero, raga, che non lo so perché, quando l'ho costruito in Germania è stato una cosa bella farla, una cosa leggera, divertente, ho coinvolto le mie figlie. Non lo so perché qua non sta arrivando il tempo di fare sta roba, non lo so perché. Però ho detto, non posso farmi divorare dal mio piano di costruire la casa, no? Che in questo caso è la casetta in giardino, però non mi posso far divorare da questa cosa qui, ma piuttosto devo prendere quello che è. Allora, sabato mattina abbiamo preso e siamo andati in montagna insieme sulla neve. Abbiamo passato una bellissima mattinata insieme, l'altro giorno siamo andati in bicicletta insieme, l'altro giorno abbiamo fatto un'altra roba insieme. Cioè, ho pensato, alla fine avere la casetta o costruire la casetta è un tramite, una scusa, un mezzo, uno strumento per poter creare una relazione di intimità con mia figlia. E la cosa, il centro del discorso è creare intimità. E poi se riesco a fare la casetta sono contento, perché sono sicuro che si divertirà a giocarci. Però ancora più importante di questo è che io prendo quel tempo e andiamo in montagna insieme, andiamo in bicicletta insieme, andiamo a fare una passeggiata insieme, giochiamo insieme, eccetera. Queste sono le cose più importanti, quindi attaccarsi ai fondamentali. Quali sono i fondamentali? Perché vuoi costruire casa? Per tua moglie, per la tua famiglia, per il tuo futuro, anche se mettiamo che tu sei single, sei fidanzato, per il tuo futuro. Però perché stai prosciugando le tue energie verso questo progetto? Cioè, dietro che c'è? Perché la cosa più importante forse è andare a cercare quel dietro che c'è, no? E quella la stabilità emotiva in questo è devi avere un contatto profondo con te stesso, se no tutto il resto è un fare.
Sì, io volevo aggiungere che per me è molto prezioso, e anche per chi è sposato, trovare questo spazio di vulnerabilità con altri uomini, perché tante volte è più facile essere compreso in una tua difficoltà da un altro uomo che da tua moglie, con cui magari vivi da 10, 20 anni, 30 anni. Magari è solo nella mia esperienza, però io l'ho visto forse perché in realtà la maggior parte della mia vita non ho avuto il fiancamento femminile, diciamo, no? Quindi sono stato obbligato, tra virgolette, a vivere questa cosa in maniera diversa. E secondo me, forse vanno detto, magari la stessa cosa può essere detta in un modo con tua moglie, in un altro modo con un altro, però che sia una guida, magari avere una guida, se è la tua guida spirituale o chi per esso, oppure
una persona di riferimento,
esatto, un'amicizia forte, così, esatto. Secondo me quello spazio lì aiuta, anche perché se tu stai mantenendo, se è una situazione in cui devi mantenere certa quella fermezza all'interno della famiglia, portare questa cosa fuori per la tua stabilità personale, emotiva, in un'amicizia, e rendersi vulnerabile con qualcuno è comunque importante per il discorso che dicevamo prima, no? Perché sennò tu rimugini dentro tutto ed è peggio ancora. E poi pensavo una cosa pratica che io vivo nella mia vita adesso, non so se è una vaccata, però vedo che funziona la mia vita, è che specialmente nel rapporto di coppia o con delle amicizie strette, ma può essere anche persone magari in ambiente di lavoro dove sei a stretto contatto con altre persone e dove gli equilibri anche emotivi possono avere a cascata tutta una serie di problemi, però prendo principalmente l'esempio della coppia, è cercare di tirare fuori il prima possibile le cose piccole, cioè quel grazie, scusa, per favore quotidiani, prima che si gonfi un qualcosa dirlo, oppure dire no, questa cosa qua mi ha scocciato che mi hai chiesto questa cosa qua, o mi ha o chiedere ma ti ho dato fastidio che sia successo a bicidi.
Tu dici queste cose per aprire un canale di comunicazione emotivo?
No, dico per evitare che in modo che questo aspetto emotivo sia cioè la piccola goccia del canale emotivo con tua moglie sia costante e non diventi un qualcosa che si gonfia dentro di te, perché magari ti dà fastidio
un rancore.
Per esempio se a tua moglie dà fastidio che entri con le scarpe in casa, tu sei sempre stato abituato ad entrare con le scarpe in casa.
Spoiler!
È un esempio piccolo, però magari per alcune, per esempio io nella mia relazione non avevo mai percepito, e queste cose nascono quando tu vivi insieme a una persona, prima anche del fidanzamento, magari non lo percepisci davvero questa cosa, e è importante per esempio la pulizia della casa, e ti rendi conto che poi questa cosa qua, Che magari sembra una vaccata, quando resta lì sedimenta, una persona dà fastidio, ma lo accumula, a un certo punto esplode e a cascata dà dei problemi dal punto di vista degli equilibri della coppia emotivo più grandi di quello che sono in realtà, perché cioè, in realtà è una vaccata oggettivamente, lo sporco per terra, no? E quindi avere dei canali aperti di comunicazione e costanti nel piccolo, penso che forse è un atteggiamento più preventivo, diciamo, magari sì, è un prevenire, non è una cura a posteriori, però credo che previene tante difficoltà. Io almeno questa cosa l'ho vissuta e credo che sia, che rientri anche in quell'aspetto di vulnerabilità, magari più cose più grosse con la moglie o con quelle relazioni strette. E invece l'altro aspetto che io ho visto più che altro da figlio, diciamo, e quindi penso che da padre si riporti ugualmente, è che con i figli forse è più delicata questa cosa della vulnerabilità, nel senso che rendersi troppo vulnerabile con i figli porta alle conseguenze più pesanti magari nella vita di un figlio. Allo stesso tempo è stato prezioso per me vedere quelle poche volte mio padre che non è il supereroe idealizzato, perché ci sono momenti in cui anche lui crolla.
Certo.
E secondo me avere dei momenti magari pochi, puntuali e poco frequenti, dove però i figli vedono questa cosa in un contesto in cui di solito vedono un padre solido, secondo me può fare bene. È un po' come l'utilizzo del linguaggio o del venire alle mani, no? Se è una cosa frequente, c'è qualcosa che non va. Però in un momento in cui tu mostri sempre l'amorevolezza nei confronti di tuo figlio, è importante che ogni tanto ci sia, che utilizzi una parolaccia per capire che ha alzato troppo l'asticella, no? Se però tu usi sempre le parolacce, questa asticella non
funziona,
si vede. E credo in maniera un po' simile la questione della vulnerabilità con i figli. Però un pensiero è venuto così, più che altro vissuto da figlio.
È chiaro, però certo, io qua ci tengo a sottolineare mille volte, perché questo mi apre sull'ultimo concetto e poi sì, chiudiamo, ed è questo. Cioè, tuo figlio non è tuo amico, cioè non è assolutamente il tuo amico. Abbiamo parlato appunto sulla paternità sia nel newsletter, mi sa che hai fatto pure un episodio, non mi ricordo, però,
sì,
tuo figlio sicuramente non è il tuo amico e non deve esserlo, perché gli fai proprio un danno. Questo non vuol dire che devi essere falso, e questo non vuol dire che comunque non ti puoi mostrare anche fragile in alcuni momenti importanti, però appunto come diceva Manu, tu rimani la figura di riferimento. Quando la figura di riferimento manca, oppure si crea una confidenza, cioè confidenze con i figli e cose così, questa cosa assolutamente non è da fare, è grave e crea un problema. volevo chiudere con l'ultimo concetto, sì, che è quello che non dobbiamo confondere il canale di comunicazione emotivo con la lamentela costante o la lagna costante, perché penso che sia abbastanza frequente oggi, molto più che una volta, questo, cioè vedere uomini che si lamentano, che si lagnano, che non si prendono responsabilità. Cioè, vorrei che fosse chiaro che tutto questo discorso della stabilità emotiva e della capacità di avere un contatto emotivo profondo con se stessi rimanga sempre all'interno di un quadro in cui tu sei chiamato a essere, sì, la roccia. Cioè, questo non viene meno. E se tu sei chiamato a risolvere i problemi, se c'è un problema di fronte, tu sei uomo perché di fronte a un problema che c'è di fronte a te tu trovi soluzioni. Questo lo dicevo sempre anche un po' scocciato con i miei studenti, no? Con i miei collaboratori, quando facevamo ricerca e mi venivano di fronte con delle cose, ma qua non funziona, non sappiamo come fare. Dico, che vuoi da me? Tu sei chiamato, cioè tu stai qua per risolvere i problemi. Quindi mettiti qua, calmo, tranquillizzati, respira e troverai una soluzione. Ne possiamo parlare, possiamo discutere insieme, ma sei tu che devi trovare la soluzione. Cioè il punto è che tu sei chiamato a uscire da questa cosa qua. Quindi l'intoppo non è che c'è un problema, quello fa parte degli input. Cioè il fatto che ci siano problemi è la natura della vita.
Sì, esatto.
La tua natura invece è quella di risolvere problemi. Non che le donne non debbano risolvere problemi, però in particolare l'uomo sicuramente è quello che si accolla i problemi più, deve accollarsi i problemi più grossi, e non è che deve perché se no qualcuno lo biasima, è che se tu non lo fai perdi la tua natura di uomo, cioè fa parte della tua connaturazione, cioè della tua proprio nelle tue fibre, nelle tue essenza, sì, come sì, Manuel, nella tua essenza ci sta questo, diventi pienamente uomo prendendoti questi pesi che sono proprio confacenti alla tua struttura, ecco.
Esatto, o la lamentela diventa proattiva, cioè la denuncia, il denunciare un problema ti porta poi all'azione, e se no ti logora, se rimane, sì, lamentela.
Sì, assolutamente. Sì. Allora, in sintesi, quello che abbiamo detto in questo episodio è sicuramente questo, che l'uomo è chiamato a essere appunto responsabile, portare il peso, però questo non vuol dire semplicemente appunto rimanere su uno stato superficiale o materiale, porto i soldi a casa, vado al lavoro, così. Mia moglie mi ha aperto gli occhi sull'importanza della stabilità emotiva, che vuol dire non in qualche maniera non essere la sorgente delle lamentele o non mostrare una altalenanza emotiva che crea instabilità all'interno soprattutto di una relazione. Questo apre tutto un discorso su un punto centrale, che tu devi sentirti, devi entrare in contatto con la tua emotività. Devi entrare in contatto con le tue fragilità, innanzitutto per capire dove sei e chi sei, e poi per poter gestire appunto la stabilità emotiva nel gruppo che dirigi, nella famiglia a cui fai capo, ed è importante che queste fragilità appunto vengano a galla e che trovino uno spazio di comunicazione, che potrebbe essere all'interno della famiglia con tua moglie, oppure con la tua guida, oppure in un gruppo di pari, in un gruppo di accountability. Ci deve essere lo spazio per tirare fuori queste cose, e tutto questo non deve essere confuso con la lamentela, che è comunque un atteggiamento passivo nei confronti dei problemi, ma deve essere, deve venire a galla per invece mostrare la tua parte appunto, dove sei, la tua parte ferita, la tua parte interiore, per poter prendere appunto potere anche su questo e poter entrare in contatto con appunto le altre persone, la emotività delle altre persone, e creare questo canale di stabilità emotiva. Io penso che siamo stati, sì, abbastanza.
L'assunzione di responsabilità si traduce anche in una responsabilità emotiva, proprio per sostenere soprattutto per sostenere, proteggere e provvedere di chi ci sta intorno, delle persone sulle quali abbiamo una responsabilità. Sì. Se volete aggiungere qualcosa o se avete delle domande in merito, potete farlo scrivendo a scrivi@realman.it. E se invece volete condividere questo tipo di anche confronto di pensieri e trovare un gruppo di sostegno per il cammino che state facendo e volete farlo con il gruppo Realman, potete scrivere una mail ancora a scrivi@realman.it dicendo nome, cognome, da dove venite, l'età, se siete lo stato di vita, insomma, se siete sposati o no, se avete i figli, quanti e così via, e una breve motivazione del perché volete partecipare.
Poi sul sito realman.it trovate il campo per iscrivervi alla newsletter, e dove appunto mandiamo mensilmente circa articoli e testimonianze sul tema della mascolinità. Per questa settimana è tutto, grazie, ci vediamo mercoledì prossimo.
Ciao.
Ciao.